futuro lontano tutto è possibile, però diventa difficile, diventa ogni giorno più difficile pensare di fare una qualsiasi forma di coalizione, di alleanza con un partito che è il principale sostenitore di Matteo Renzi, visto che all'interno del Partito Democratico ci sono delle contrapposizioni, mentre invece il partito, sempre che si possa definire come tale, di Angelino Alfano è totalmente, direi rassegnatamente schierato a favore del governo su ogni tema. Allora, se Angelino Alfano vuole davvero fare questo, comincia a schierarsi per il no al referendum, di modo che il potere non vada tutto nelle mani del signor Matteo Renzi, e dopo ne parliamo, perché altrimenti è inutile fare un referendum che è finalizzato a consegnare tutto il potere nelle mani di Matteo Renzi senza controlli e limiti e poi dire facciamo un'alleanza, cioè francamente non ha davvero senso, mentre invece molto fa pensare che sempre più il cosiddetto nuovo centrodestra sia una sorta di corrente, non si capisce bene, esterna o interna del Partito Democratico.
L'economista americano Joseph Stiglitz, in un articolo che è stato ripreso dai media italiani, ha detto che Renzi in realtà potrebbe anche evitare di andare al voto sul referendum e far approvare dal Parlamento a colpi di maggioranza la sua riforma. Che cosa ne pensa?
Che mi conferma l'idea che questo Stiglitz non sa bene cosa sia la democrazia, in particolare e non conosce la Costituzione italiana, cioè questo referendum ormai è avviato al punto tale che se anche il Parlamento unanimemente volesse bloccarla, credo che non potrebbe, tantomeno potrebbe farlo il Presidente del Consiglio, a meno che faccia un colpo di Stato. Siccome il colpo di Stato lo vuole già fare con questa riforma che gli darebbe un potere simile a quello che si è preso Erdogan nelle mani in questi giorni, non c'è ragione per farlo in modo più brutale ancora.
Non le sembra un paragone un po' azzardato, considerando che una parte di quello che Renzi andrà a proporre con il referendum era stato concordato in passato con Berlusconi? Ribadisco, una parte.
Non si può prendere una parte e fare il resto, nel senso che io sono d'accordo di avere un automezzo che abbia le ruote, il volante, e però dall'ambulanza all'automobile, al carro armato c'è una bella differenza. E allora le parti importanti di questa riforma è che togliendo, siccome in democrazia naturalmente, dove non c'è democrazia si può benissimo fare a meno, ma in democrazia occorrono i bilanciamenti tra i poteri, perché altrimenti non è una democrazia. Se tu togli tutto il peso da uno dei piatti della bilancia, anche senza cambiare il peso che c'è su quell'altro piatto, lo squilibrio diventa totale e per l'appunto l'equilibrio non c'è più, e questo è il vero punto di questa riforma.
Il Movimento 5 Stelle, in particolare Nicola Morra, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, che lei ovviamente essendo senatore conoscerà molto bene, ha detto e ha riportato una dichiarazione nella quale dice: se in questo momento il Movimento 5 Stelle fosse al governo uscirebbe dall'euro, perché la moneta unica a suo parere penalizza i paesi poveri, e lui sostiene appunto che l'Italia è un paese povero e debole. Come commenta questa affermazione?
Allora, noi rischiamo di diventare un paese povero se continuiamo a non avere un governo all'altezza della situazione e continuiamo a subire dagli altri paesi. Proprio pochi minuti fa è uscito il dato del surplus di 18 miliardi e mezzo nel bilancio della Germania. Complimenti ai signori tedeschi, però questo surplus, di bilancio è dovuto in parte significativa al surplus di esportazioni che fa la Germania. Peccato che c'è un limite al surplus, esattamente come i trattati europei prevedono un limite al deficit che ogni Stato può fare, ci sarebbe anche un limite al surplus commerciale, limite che la Germania, e non solo la Germania, ma soprattutto la Germania, sta superando da anni e sul quale non pare esserci alcuna voce, tantomeno dal nostro governo. Quanto all'uscita dell'euro, il punto è questo: nell'immediato, chi dice appunto che vuole uscire domani mattina, io non capisco questa posizione, perché un euro governato in questo modo diventa sempre più scomodo e sempre più svantaggioso per i paesi che non siano la Germania, ecco, sostanzialmente, che non abbiano gli stessi interessi della Germania. Il problema è, se usciamo dall'euro domani mattina, come collochiamo i 2.248 miliardi di debito pubblico? Siamo sicuri che i risparmiatori, ovvero gli investitori istituzionali, si accontentino dell'attuale tasso che hanno i nostri titoli, che è molto basso, è tutto sotto il 2% e così via? Ma siamo davvero sicuri che un investitore anche italiano, ma ancora maggiormente se internazionale, si accontenterebbe di una cifra così bassa, o non vorrebbe almeno il 4-5%, che comporterebbe una spesa di 40-60 miliardi in più all'anno per interessi? Per cui direi che ci vuole prudenza e che soprattutto bisognerebbe, quello senza dubbio alcuno, fin da subito chiedere che vengano rispettati tutti i parametri, non solo quelli che dobbiamo rispettare noi, ma anche quelli che deve rispettare la Germania.
Un'ultima domanda legata purtroppo all'attualità. Lei vive e opera generalmente al nord, tranne quando ovviamente è occupato con le sedute del Senato. La notizia del terremoto che ha colpito il centro Italia, che cosa ci può dire?
Certo che è una notizia molto dolorosa. Questo è uno dei punti dove tutte le forze politiche, anzi tutto il Paese, deve sentirsi unito, perché bisogna innanzitutto prestare i soccorsi, bisogna essere grati a coloro che li stanno prestando, essere vicini alle vittime. Poi, se emergeranno delle responsabilità di ritardi nei soccorsi e così via, naturalmente dovranno essere presi provvedimenti, però nell'immediato bisogna pensare a prestarli questi soccorsi e fare tutto di tutto per agevolare coloro che lo stanno facendo, che sono persone della protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, gli amministratori locali, semplici, molto spesso semplici volontari, per cui hanno bisogno di tutta la gratitudine e il sostegno